Chiamami Aquila, un programma di Francesca Gubini e Alessandro Migani.
Buonasera cari amici ascoltatori di Radio Oltrelago, siamo di nuovo qui, Francesca.
Buonasera, buonasera signori.
E Alessandro.
Eccomi, Alessandro e Francesca, come al solito.
Sempre presenti.
Sì, 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 sì.
Cari amici ascoltatori, allora, nella scorsa puntata abbiamo un po' fatto degli accenni per quanto riguarda il ramo sanitario. In particolar modo abbiamo parlato della psicoterapia cognitivo-comportamentale, abbiamo parlato di alcuni disturbi psichiatrici e abbiamo parlato del Barbagianni, Caramella,
il nostro Gufo Saverio, della Pogliana di Harris, Carnevale.
La mia.
La tua,
non l'hai detto. Perché non specifici? Cioè, nel senso, l'aggettivo possessivo mio.
Io non sono possessivo,
però è mio.
Vabbè, tu.
Anche tu non sei possessivo, però sta di fatto. Cioè, cari amici ascoltatori, se voi portate a spasso il cane non è di tutti, è di chi lo sta portando a spasso, o no?
Va bene, ok.
Quindi di chi
il tuo, i tuoi rapaci.
I miei rapaci.
Esatto.
Poi non si chiama Carnevale, si chiama Pupi Pupi.
Ok.
Ormai si è condizionato in questo modo, abbi pazienza.
Ma Carnevale almeno l'hai spiegato perché si chiama Carnevale?
Ma guarda, non me l'ha chiesto.
Si chiama Carnevale perché ogni scherzo vale.
Un tempo, da quando che sta con me, gli è passata la voglia di scherzare perché sta talmente tanto bene.
Con me non gli è passata, a me fa passare tutti i colori. Ho capito.
E questo, Alessandro, spieghiamo ai nostri amici ascoltatori che succede perché l'Harris, la Pogliana di Harris, ha creato un legame con me. Quindi se tu vai si comporterà in un certo modo e se vado io, se permetti, è il modo...
No, più che altro se io vado lui va. In pratica non si fa prendere.
Hai visto invece quando vado io da lui che cosa succede?
Mette zampa piuma.
Zampa piuma. E com'è il verso che fa?
Zampa piuma.
Il verso, la vocalizzazione. Com'è che fa?
Prr, prr, prr.
Segno però vocalizzazione di accoglienza. Possiamo dire che c'è un legame forte e stabile tra me e Carnevale in arte Pupi Pupi.
Ma gli Harris sono chiacchieroni.
Sì, ma con te non chiacchiera. Scusami, quindi cari amici ascoltatori, ora penso che avete ben compreso il motivo del mio intervento. È la mia Pogliana di Harris, non è la Pogliana di Harris.
Giusto, sì.
Ecco, perfetto. Yankees di chi è? La Pogliana coda rossa, è la mia.
Pure quella.
Niente Alessandro, te lo volevo dire che la tua Pogliana coda rossa non ce l'hai più. Già che ci sono.
Hai tolto pure quella. Va bene.
Anche quella. Mi ha detto che sta meglio con me. Ma me l'ha proprio detto, eh.
Mamma, come ti fa?
Mamma, portami via. Cari amici ascoltatori, non ci fate caso che qui le burle, com'è che si dice, volano, visto che siamo in tema di uccelli, di rapaci, qua vola tutto, volano le cavolate, volano gli uccelli, vola tutto a Centrovolo Rapace. Potremmo chiamarlo Centrovolo Tutto, o no? Allora, cari amici ascoltatori, tutta questa parentesi per ricollegarci, per chi non ha potuto ascoltarci, alla puntata precedente, dove abbiamo descritto i benefici dei rapaci notturni su determinati disturbi psichiatrici. In particolar modo nella scorsa puntata vi abbiamo parlato del disturbo depressivo maggiore, facendo anche degli esempi di campioni piccolini, perché per chi non ci ha ascoltato, sono una psicoterapeuta cognitivo-comportamentale e ho due studi. Quindi chiaramente parliamo di campioni numerici sicuramente limitati rispetto a quello che può essere magari un campione numerico che si può accogliere in un dipartimento ASL. Questo è sempre da chiarire, insomma. Quindi abbiamo parlato del disturbo depressivo maggiore e abbiamo parlato dei benefici emotivi e comportamentali non solo di questo disturbo, ma anche nel disturbo dello spettro autistico. E Alessandro ci ha raccontato quella che è stata la sua esperienza con i Barbagianni, no Alessandro?
Sì, sono esperienze che fanno solo che bene, sì, credo proprio per chi le riceve sicuramente, ma anche non me l'aspettavo, anche a me mi ha fatto un effetto piuttosto strano, perché se sei sensibile a certe cose le noti, questo dipende molto dalla sensibilità delle persone. E quando vedi una ragazza affetta da un disturbo simile, che in pratica non dà segni, non interagisce, si trova di fronte a un Barbagianni, anche lì, diciamo, chi l'accompagnava è rimasta stupefatta, perché dice: con me non ha mai fatta una cosa del genere. Dico, sicuramente non sono io, ho pensato, è il Barbagianni. Perché magari, come avrebbe avuto paura, magari.
Esatto,
non so.
Tu sei l'uomo di ghiaccio, no?
No.
Non gliel'hai prodotto tu quel risultato. Scherzo, Ale, scherzo. Però sì, hai detto bene, Alessandro, quel risultato noi l'abbiamo ottenuto grazie al Barbagianni. Ora, forse è bene, no, Alessandro, spiegare sia per tutte quelle persone che ci hanno ascoltato nella puntata precedente, sia per tutti coloro che non erano in ascolto, perché il rapace notturno piuttosto che un rapace diurno, no?
Ma, sai, secondo me, a differenza dei diurni, sai, che sono più, diciamo, da un punto di vista comportamentale, sono più, diciamo, schizofrenici, sono più attivi, sai, i notturni sono più calmi, più tranquilli, danno quel senso di pacatezza, trasmettono pure, diciamo, un senso di curiosità, no? Sai, il mondo in cui vivono, la notte, sai, il mistero, sai, tende le persone a portare, a farli girare, e poi proprio lo sguardo, un conto, sai, c'è un'aquila napoliana, un farco che ti guarda con quell'occhio.
Occhi inquietanti che ti fanno abbassare il tuo di sguardo,
esatto,
c'è da dirlo.
Il più delle volte. E in conto, sai, ti trovi in Barbagiannino che ti guarda con quella faccetta, sai, con la testa a cuoricino, oppure ti trovi in Gufetto con questi due occhioni che sembrano a casa mia si dicevano una volta le vetrole. Non so adesso come si chiamano e se esistono ancora. Comunque. So particolari, magari è proprio quello, quel senso di mistero, sai?
Beh, sì, allora Alessandro, sicuramente quello che tu hai detto è assolutamente veritiero e racchiude un po' quella che è la risposta al perché rapace notturno sì, perché rapace diurno nì. Cominciamo col dire, cari amici ascoltatori, che come ci ha spiegato Alessandro, i rapaci notturni hanno, rispetto al rapace diurno, un temperamento più lento. Se noi prendiamo sul nostro braccio un rapace diurno, vediamo come questo è molto più reattivo, più scattante, e queste reazioni a livello, ecco, manifesto si osservano in un lasso di tempo molto molto più inferiore rispetto a quelle che sono le reazioni di un rapace notturno, che se li mettiamo a paragone, seppur sbagliato perché sono delle specie completamente diverse, quindi anche questo paragonare non è del tutto, come dire, logico, perché è come paragonare un gatto e un cane, cioè sono due cose differenti, il gufo è il gufo, l'aquila è l'aquila, quindi...
Ma io sono perfettamente d'accordo, perché se vai, sai, i rapaci vanno pesati tutti i giorni, no? Io vedo quando Francesca mette il suo gufo, gufo reale siberiano...
Non ti permettere, Alessandro.
Parliamo di inversione, intorno ai 2 chili, insomma, lo mette sulla bilancia per pesarlo, lui proprio... C'ha i suoi tempi, tante volte inciampica proprio sulla bilancia.
Alessandro, non ti permettere, perché io intervengo.
Reattività 0,001.
No, ti ho già spiegato che non è un discorso di reattività, ma è di vizi, perché Saverio, il mio gufo reale siberiano, come Alessandro ci ha introdotti, prende la vita seguendo una filosofia zen, possiamo dire. Cioè, lui non è che tanto abituato, è preso, messo sulla bilancia, con calma, relax, come si potrebbe dire.
Ma infatti, quindi, hanno dei tempi tutti loro rispetto agli urni.
Poi c'è anche da dire che quando è caduto dalla bilancia la colpa è stata la tua.
Figurati. Perché, cioè,
la colpa è tua, non che il mio gufo sia come tu poc'anzi l'hai descritto, ma diciamocelo, cari amici spettatori, è un discorso di geometria. Il nostro istruttore Alessandro Michiani ha avuto il barbaro coraggio di mettere un piatto sopra la bilancia di un diametro così inferiore che tutte e due le zampe del mio gufo non c'entravano. Quindi, poverino, che cos'è successo? Cioè, è colpa sua.
Questo non è assolutamente vero.
Basso, guarda, Alessandro, faccio la pubblicazione delle foto.
C'è preso pure l'aquila lì sopra, perciò.
Non c'ha le zampe grosse come il siberiano. No, non è vero, signori. E quindi, sempre con le nostre parentesi burlone,
goliardiche,
il rapace notturno ha dei tempi di reazione più lunghi rispetto ai tempi di reazione di un rapace diurno. Quindi questo favorisce un miglior contatto con tutte quelle persone che sono affette da disturbi quali disturbo depressivo maggiore, dove adesso chiaramente non sto qui a descrivere tutti i sintomi che vanno a comporre tale diagnosi, ma vi posso dire la correlazione tra il rapace notturno e il disturbo depressivo maggiore. Possiamo dire che queste persone, anch'esse a causa di scarse energie provocate da un tono dell'umore molto, ma molto basso, anche la loro reattività diventa molto molto più lenta, e quindi già da questo possiamo immaginare logicamente come il rapace notturno gioca sicuramente più a favore di un diurno che è molto più scattante. Ma lo stesso disturbo dello spettro autistico, dove sostanzialmente ci sono delle notevoli difficoltà nel contatto. Già tutti i rapaci comunque sono animali che non amano moltissimo un ripetuto contatto fisico.
Non vanno poi accarezzati, cioè non è che è come il cagnolino o il gatto, sai, che gli fa la carezzina, già il gatto pure un po' di meno, insomma. Loro non è che sono tanto contenti quando vengono accarezzati, insomma.
Beh, i rapaci diurni no, ma i notturni, insomma, però sicuramente, no, Alessandro, il discorso sta che comunque il rapace notturno, essendo molto più lento nei tempi di reazione, permette a un ragazzo affetto da disturbo dello spettro autistico sia di avvicinarsi, cosa che, come abbiamo detto nella puntata successiva, per chi non ci ha ascoltato, questo avvicinamento, quindi questa prossemica, per chi è affetto da questo disturbo, dovete immaginare una prossemica sicuramente molto molto più ampia. E questo accade precisamente con il contatto con i rapaci. Poi sicuramente, come dicevi, no, Alessandro, c'è anche tutto un aspetto antropologico, no? Sui rapaci notturni, culturalmente parlando, com'è che ci dicevi il mistero, no?
Sì, ma poi guarda, a parte, sì, come dicevo anche prima, mentre stavamo di fuori, Sai, i notturni, sarà questa cosa di mistero, sai, l'oscurità, che non, poi che non capita spesso di vederli, sono animali che non vedrai mai, proprio se non c'hai fortuna.
Tanta fortuna, direi.
Pensate, tanti fotografi tante volte vengono sul centro, mi dicono, prendi il gufo reale, me lo metti lì, su quel ramo, poi io con i trucchi che adesso si fanno col computer, levo il laccetto e fanno vedere che in pratica fanno la foto al gufo selvatico, ma non sia mai.
Alessandro, io lo sapevo che prima o poi questa storia l'avresti fatta uscire fuori. Non facciamo i nomi, sì, sì. Si dice il peccato ma non il peccatore, ricordatelo.
Vabbè. ma insomma, si sa sta cosa, non è che...
Quindi sicuramente, per tornare sul tema originale, possiamo dire che un altro punto a favore del rapace notturno sta anche in tutti questi aspetti sociali, antropologici, culturali, che si legano intorno a quella che non è soltanto la figura del Barbagianni, ma tutto il mondo dei rapaci notturni, quindi dagli allocchi al Barbagianni, l'assiolo, il gufo, creano nell'essere umano appartenente, insomma, a queste generazioni, sicuramente uno spiccato fascino solo nell'osservazione.
Ma infatti ci sono anche nei falconieri, se tu gli parli dei notturni, che succede? La maggior parte ti dicono, no, i notturni, per carità, lascia perdere, perché sono lenti, hanno i loro tempi. Invece il diurno è più scattante, è più attivo. E ci stanno allora i gufieri, capito?
Viva la guferia, come dico
la
sempre.
Guferia, esatto. La guferia. Poi, per carità, ci stanno altri rami, l'aquiliere, l'assoriere, per chi va a caccia con rapace ancora, insomma. Ci stanno diversi rami. Però in genere chi combatte, cioè chi maneggia i diurni, i notturni li evita. A me per esempio piacciono tutti, mi affascinano tutti e cerco di fare a 360 gradi un po' tutto.
Perché non capiscono niente. Parere personale, scusate, ogni tanto intervengo.
No, fai bene. Questo.
Quindi sicuramente questi sono i due punti che possiamo dire con certezza. È bene specificare che ci sono tanti altri motivi di cui ancora dobbiamo ben analizzare i dati, perché come abbiamo detto nella puntata precedente, queste forme di terapie con i rapaci notturni in realtà sono tanti anni che vengono effettuate in America, e nella scorsa puntata, per chi non era in ascolto, ho fatto una battuta: in Italia tutte le robe in generale arrivano sempre 20 anni dopo, quindi siamo come i rapaci notturni, Alessandro. Relax, con calma. E quindi sostanzialmente stiamo creando dei collegamenti, degli scambi, che ci permetteranno, visti insomma i presupposti, esatto, visti i presupposti, di entrare in possesso di dati scientifici che potranno sicuramente arricchire la risposta che abbiamo dato. Perché il rapace notturno sì, perché il rapace diurno su alcune patologie è bene evitarlo. Però noi siamo seri e non parliamo di quello di cui ancora siamo incerti o parzialmente incerti,
beh,
no, Alessandro?
Qui da noi sono i primi passi, insomma. Però già abbiamo visto con i nostri occhi
quello
l'efficacia
che accade
di quello che facciamo, insomma.
E proprio perché Alessandro ci ha illustrato il fatto che l'abbiamo visto con i nostri occhi, oggi in questa puntata vi racconteremo di un progetto che stiamo, ecco, organizzando, che riguarderà proprio questa forma di terapia con i rapaci notturni. È un progetto che richiederà la presenza di più di una figura professionale, perché vorremmo condurre degli studi veri e propri e di raccolta dati, sia sui benefici del rapace notturno su determinate patologie psichiatriche che verranno selezionate da noi a seconda del numero dei campioni presenti, ma questo progetto prevederà l'inserimento di un biologo, molto esperto in zoologia, in particolar modo di rapaci diurni e notturni, e la presenza del medico veterinario, nonché, ultimo e non ultimo, la presenza dei nostri meravigliosi falconieri, in primis Alessandro, che è qui con noi. Sì. Ora, che cosa vogliamo fare? Che cosa stiamo cercando di organizzare? Stiamo organizzando un progetto che, dove chiaramente prevederà la mia figura professionale, lo ripeto per chi non c'era, sono una psicoterapeuta cognitivo-comportamentale e quindi sarò io a portare avanti quelle che sono le sedute psicoterapiche con la presenza dei rapaci notturni su pazienti affetti da diversi disturbi psichiatrici. Ci sarà il biologo che andrà a fare osservazione e raccolta dati sull'animale, quindi in questo caso io sul Barbagianni, per cercare di dare delle risposte, o meglio, perché quel paziente ha avuto quel beneficio, in questo caso da caramella, il mio Barbagianni?
Anche vedere
questo beneficio.
Scusa.
No, scusami Alessandro, prego.
Anche vedere viceversa come si comporta il Barbagianni in, quel,
esatto,
in quella determinata situazione.
Esatto, per cercare di dare risposte a domande tipo: è caramella, quindi quel Barbagianni è perché un esemplare femmina? Cosa accade se invece in studio portiamo un Barbagianni, per esempio, esemplare maschio? Che cosa succede se portiamo un altro esemplare femmina?
Beh, ricordiamoci infatti, signori, che ognuno di questi esemplari non è perché sono della stessa specie, diciamo, reagiscano tutti nello stesso modo. È soggettiva la cosa, come nel genere umano. Uno magari è più istintivo, l'altro è più pauroso, l'altro magari può essere più aggressivo. Sono tanti i fattori che vanno a influire determinati comportamenti.
La presenza del professionista biologo potrà delucidare e raccogliere dati anche sugli effetti dell'animale. Noi parliamo di una vera e propria relazione, in questo caso paziente Barbagianni, quindi la relazione la vive anche l'esemplare e quindi il biologo saprà, speriamo che ce la facciamo, non riferito al biologo ma riferito a tutta l'equipe, perché è un progetto, vi renderete conto, molto grande, possiamo definirlo veramente una macro area, e quindi tutto quello che possiamo dire adesso è che ce la metteremo tutta, mettendo in campo tutta quella che è la nostra passione, tutta quella che è la nostra preparazione, nonché professionalità. Oltre quello non possiamo dare, chiaramente.
Ricordiamoci, pazienza. Come notturni, due pazienze in più.
Esattamente. E quindi vedremo, osserveremo e raccoglieremo dati anche sull'effetto che riceve il Barbagianni. Il medico veterinario in questo contesto, dal mio punto di vista, e lo esprimo come parere personale, è una figura molto importante, perché il veterinario sarà lì a monitorare che non venga sottoposto l'animale ad alcun stimolo stressor. Quindi questa equipe si unirà e procederà in primis nel rispetto, ma ci tengo a dirlo perché non è una banalità, ma nell'amore dei nostri amici animali, perché noi veramente siamo innamorati di tutti gli animali e il loro benessere viene prima di ogni forma di terapia, viene prima di ogni forma di studio. Quindi il veterinario sarà costantemente con noi, perché qualora anche l'ambiente dello studio o magari una patologia piuttosto che un'altra possa recare anche il minimo stress all'animale, questo studio si fermerà. E questo lo dichiariamo proprio in trasmissione.
Ma questo per forza di cose, perché sono animali che tante volte, se sei un pochino agitato, loro lo percepiscono, te lo fanno capire subito, e lì certo ci vuole un pochino di esperienza e te ne rendi conto, perché tante volte sembra che non c'hanno niente, ma non è che gli vada tanto a genio una cosa, insomma.
Esatto, sono esseri viventi e in qualche modo anche loro, no, Alessandro, manifestano quello che può essere magari un'ostilità verso uno stile, piuttosto, cioè, verso uno stimolo, scusate, o una persona rispetto a un'altra.
Lì sta a te capirlo,
sono esseri viventi.
Non parlano, non è che ti dicono mamma, mamma.
No, no, non è vero, a me me lo dicono.
Ecco.
Mamma, mamma, pappa, pappa, che dice Alessandro? No, non diffondere false informazioni in radio. E quindi ecco, questa è un po' una presentazione più specifica di questo macro progetto, ma che in realtà ecco, cercheremo di dare risposte a tante altre domande. Ora chiaramente sia io che Alessandro non vi facciamo insomma una lista prolissa di punti, ma ecco quello che ci teniamo magari a trasferire il messaggio di quello che vogliamo fare, di quello che insomma stiamo organizzando.
Diciamo che è ricca di aspettative.
È ricca di aspettative, ricca ecco di progetti e sicuramente ricca di
passione e dedizione.
E dedizione, è vero, assolutamente. Non aggiungo altro, Alessandro, perché hai espresso
lacrimuccio.
Tanta passione, tanta, per la natura, per gli animali, per la scienza, il tutto in un equilibrio dove nessuno deve invadere, no?
I propri spazi.
Quello che è lo spazio dell'altro, a partire dall'animale e soprattutto ecco nell'armonia di un'equipe sicuramente singolare, il biologo, il medico veterinario, lo psicoterapeuta cognitivo comportamentale, insomma.
Nel mio caso il matto della situazione.
I falconieri che ci aiuteranno nel momento dei voli, no Alessandro?
Sì, sì.
Quindi insegnare, Alessandro smettila. Quindi insegnare a queste persone a muoversi nei voli con questi animali, che sarà sicuramente un momento dove andremo anche a registrare quelle che sono le emozioni che si accenderanno in quel specifico paziente e in quel specifico momento inteso come azione. Quindi ecco, sia la biologia che magari anche la terapia cognitivo-comportamentale potrà ecco, raccogliere dati e rispondere anche a tutte quelle domande che adesso io e Alessandro non abbiamo elencato in questa puntata.
Bene.
Bene. Allora, cari amici ascoltatori, grazie di averci seguito.
Grazie a tutti.
E soprattutto vi aspettiamo nella prossima serie, che avrà origine a ottobre.
Ah, perciò questa è l'ultima puntata della
questa
serie.
Questa è l'ultima di questa serie, ma non è finita qui, non vi libererete di noi, cari amici ascoltatori di Radio Oltrelago. Vi aspettiamo nella seconda serie ad ottobre e vi invitiamo ad andare sul sito www.oltrelago.it, dove troverete a partire da ottobre tutti i podcast delle puntate che magari avete ascoltato, vi sono piaciute e volete riascoltare, oppure semplicemente per chi non era in ascolto potrà magari seguirci attraverso insomma questo strumento molto utile, il podcast.
Buona serata, vi ringraziamo. Signori, un abbraccio a tutti.
Andromedani. Un caro saluto.